ha alzato la sua quinta Supercoppa con Chiellini, Buffon, 17 Supercoppe in 3. Che ci fate? Un servizio.
Avremo da riempire le bacheche quando smetteremo, tanto non manca tantissimo, quindi...
Non sembri stanco di vincere però, eh?
No, no, io non sono stanco di vincere, sono stanco delle partite, sì.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Parte Bernardeschi sul primo palo, Cristiano Ronaldo la mette dentro, la Juventus è in vantaggio al 19° del secondo tempo.
Noi volevamo dimostrare che non eravamo quelli dell'altra sera, perché non lo siamo. Ci voleva questo tipo di partita, una partita di squadra, di sacrificio, e quindi quando entri in campo con queste cose poi è più facile che porti a casa la vittoria.
Lorenzo Insigne che va sul dischetto, Szczęsny in porta. Insigne tira fuori e manca l'opportunità dell'1-1.
Un po' di sfortuna, perché se andiamo a vedere anche i due episodi che abbiamo avuto il primo tempo con Lozano al 94esimo, è qualcosa di incredibile, però ci può stare. Se oggi abbiamo preso tutti insieme, non per il rigore di Lorenzo, i rigori si possono sbagliare, adesso bisogna alzare la testa e guardare in avanti. Ma 6-7 mesi fa, se andiamo a vedere, su per giù la partita è stata uguale. Oggi non ricordo azioni pericolosi della Juve, si gioca sempre contro la Juventus, è vero che mancano giocatori importanti, ma la rosa è così importante, ecco, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto secondo me.
La grande gioia, alzare il primo trofeo da allenatore, ancora più bello che da giocatore.
Che effetto fa battere l'amico Gattuso?
Ormai facciamo un lavoro diverso da quello di prima, siamo due allenatori su due panchine importanti, però io sono contento di quello che ho fatto, mi dispiace per lui, però mi porta a casa la vittoria.
Claudio Scattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, Juve che torna al centro del villaggio. Discuteremo di come, ovviamente anche con voi, 800 24 00 24, numero verde, WhatsApp vocali degli WhatsAppatori, 349 238 6666. Cosa ridi, Pierluigi Paolo? Cosa ridi?
Ti piace? WhatsAppatori.
Nessuno ti toglie il merito di questa.
È bella, mamma sui.
Nessuno ti toglie il merito di questa nuova definizione, di questo neologismo. Insomma, in compenso, dammi un radio tweet.
Ma il radio tweet è per Insigne, nel senso che poi forse sia da questi particolari che si giudica un giocatore, probabilmente sì, nel senso che poi la differenza la fanno piccoli dettagli, soprattutto nelle finali, soprattutto nelle partite secche, e quindi non è un dettaglio, non è assolutamente un dettaglio quello che è successo ieri, l'errore che ha commesso, però insomma io che queste partite chiaramente non le ho giocate, le commento, però in qualche modo ho la fortuna di raccontarle, di condividere l'adrenalina in momenti come questi, non possono essere solidale, vale per Insigne, vale per chiunque altro, insomma, per chiunque altro si sia trovato di fronte a una situazione di questo tipo, perché non c'è ovviamente nessuna colpa dal punto di vista morale nell'aver sbagliato un rigore, anzi, e c'è una grande delusione, la delusione dei piccoli dettagli che cambiano le storie di una partita e forse anche di una stagione, se non addirittura di una carriera, come una piccola macchia che gli auguro possa essere cancellata. Quindi insomma ieri la sua storia e le sue lacrime mi hanno emozionato, al di là dei meriti della partita della Juve, che adesso poi ovviamente analizzeremo, perché il dato politico di ieri è il fatto che la Juve è tornata, come dicevi giustamente tu, al centro del villaggio, e comunque insomma ha giocato una partita sicuramente migliore rispetto a qualche giorno fa, e può sembrare un paradosso, comincia questa stagione, il primo trofeo che viene assegnato alla fine lo vince la Juve.
Sì, sì, questi sono tutti temi di analisi, infatti, secondo me, compreso quello di Insigne, che magari gli farebbe un favore Gattuso nel togliergli il prossimo rigore contro la Juventus, però cose di cui parleremo anche con voi, ripeto, 800 24 00 24. Io avessi trovato un radio tweet, l'avrei fatto sulla notizia che è appena arrivata, ennesimo capitolo della tamponade di questa che sta diventando ormai una farsa positiva per i tifosi del Milan, perché Theo Hernandez era falso positivo e quindi niente, tampone negativo e gioca con l'Atalanta. Recuperano Krunic e Rebic, l'unico ai box rimane Çalhanoğlu. Ieri abbiamo visto, mentre stavamo parlando, Cuadrado che in diretta televisiva in mondovisione arrivava a bordo di un sub blu con autista, aggregandosi ai compagni con lo zainetto eccetera eccetera, cose che certamente avranno dato qualche presagio al mio amico Boris Sollazzo, che risaluto. Ciao Boris.
Io l'avevo detto di Cuadrado, non avevo dubbi. Certo, adesso chiedo al buon Juan di donare il suo plasma, perché visto quello che abbiamo, i 90 minuti che ha fatto, abbiamo trovato la cura al Covid ed è Cuadrado, e quindi in questo siamo felicissimi, perché insomma di fronte a una coppa persa, però la salute pubblica, come ho già detto ieri, è più importante. Quindi mi raccomando, però insomma toglietegliene il più possibile, perché è lui la chiave di tutto, altro che i vaccini.
Immagino che tu voglia donare anche le tue congratulazioni, i tuoi complimenti al tuo amico Massimo Zampini, che saluto.
No, ciao, ma certo, buongiorno a tutti. Ma certo, guarda, io dono volentieri i miei complimenti e le mie congratulazioni a Zampini. Sono contento che il nuovo allenatore della Juve, cioè Chiellini, abbia schierato la formazione come si doveva. Chiellini è stato bravo, perché si è studiato Napoli Spezia, ha fatto tutto quello che ha fatto italiano e si è portato a casa una coppa che noi gli abbiamo regalato con l'assist di Bakayoko, perché insomma se aspettavamo un assist di un giocatore della Juventus potevamo aspettare ancora parecchio, e quindi ci abbiamo pensato noi. Poi abbiamo sbagliato un rigore che lui, ho visto, ho chiamato rigorillo, mi chiedo cosa doveva fare di più il giocatore della Juve, forse tagliare con una motosega la caviglia di Mertens. Però voglio dire, io onestamente ieri alla fine dei 90 minuti, se fosse finita in pareggio era la cosa più giusta. Poi d'imperio fosse stata la Lega, l'avrei assegnata a un altro, perché secondo me il dato di ieri è che nessuna delle due squadre meritava di vincere la Coppa. Poi, ovviamente,
io trovo che l'analisi di Boris Sollazzo, che faccio come te a Massimo Zampini, può sembrare parziale, invece secondo me contiene un sacco di verità.
No, io ne vedo molto molto poche di verità.
Questo è di prospettiva.
Ci sta, ci sta, è giusto così. No, io ho sentito i complimenti all'inizio, poi devo dire ne ho sentiti ben pochi. Diciamo, erano complimenti che mi sono parsi leggermente forzati, visto che gli assist li fa il Napoli, la partita è troppo brutta, non andava assegnato a nessuno, eccetera, eccetera. Io invece ho visto, devo dire, questo è il vero dato, al di là dell'aver vinto la Coppa, il vero dato è che ho rivisto la Juve. Cioè, io ho rivisto una squadra che in una partita difficile contro una squadra molto in forma, che ho visto tre giorni fa fare 6 gol contro la Fiorentina, e ho visto la Juve più aggressiva, più cattiva. Secondo me stavolta, mentre con l'Inter ho visto una squadra che aveva voglia e una no, io stavolta ho visto la Juve molto più comunque coraggiosa, aggressiva.
E ma io sono molto italiano, Massimo, cioè non era una... tu l'hai presa come una... ho apprezzato l'attitudine da provinciale della Juventus.
Guarda, ti dico, dopo 18 trofei in 9 anni e il primo trofeo del decimo anno, devo dire che non è che il paragone con l'italiano o con chiunque possa toccarci in alcun modo, né in positivo né in negativo. È una grande soddisfazione, ripeto, perché ho visto la Juve e perché, ripeto, poi la Supercoppa per me, diciamo, è quello che abbiamo lasciato agli altri qualche volta in questi anni, Supercoppa, Coppa Italia, quindi non ci faremo la stagione o chissà che, sono cose che ha vinto anche Boris in questi 10 anni, per dire, di Juve. E non credo che le sia cambiata la vita, però devo dire stavolta è molto importante.
Beh, guarda che se ieri l'avessi vinta, no, devo dire che mi sarebbe cambiata. Io sono un uomo, mi accontento di poco, non prendo trofei col pallottoliere, quindi adesso godrei se avessi
io
vinto.
Dico,
in una stagione come questa, Massimo, ti consiglierei di non sottovalutarla troppo la Supercoppa.
Nessun trofeo sottovaluto, però dico, in questo momento era molto importante per i motivi che sappiamo. Comunque il primo di Pirlo e le battute legittime di Boris, ma di solito parlo ancora di più della critica che lo fa passare maestro Pirlolandia, così, salvo poi preparargli il funerale, che era pronto per Pirlo, era già pronto, forse è stato già celebrato dopo Inter-Juve e invece vince una partita tre giorni dopo con quattro ragazzini in campo presi dall'ultimo calcio mercato.
Senza essere blasfemi.
No, noi, io per Luigi Pardo stiamo assistendo ammirati, al sollazzo Zampini Show, che è meraviglioso.
È importante spiegare perché per lo Juventino ieri fosse molto importante, ma da prima lo dicevano tanti juventini, cioè, vedevano come un bivio stagionale. Io personalmente non vedo come un bivio stagionale la Supercoppa, lo dico senza ironia, non l'avrei visto neanche in negativo, però è un trofeo importante perché un po' quello che ha detto Boris, cioè un anno nel quale non sai se ne vincerai, quanti ne vincerai altri, sei indietro, non sappiamo nulla, è un nuovo ciclo, ci sono tanti ragazzini. Ieri c'era in campo McKenny, che fino a sei mesi fa non sapevamo chi fosse, per me è stato molto importante al di là del fallo del rigore. Kulusevski era in campo a 20 anni anche lui, comunque va bene, Chiesa è già più esperto e non stava molto bene, Arthur anche se esperto anche lui, c'ha 23 anni, cioè è una squadra ragazzi un po' nuova questa Juve, in questo momento manca De Ligt, manca Alessandro, manca Dybala, cioè era un momento difficile secondo me reagire dopo quell'Inter-Juve orrendo, strameritato dall'Inter, con la Juve inesistente tre giorni dopo contro una squadra come il Napoli, e io veramente la reazione l'ho vista. Poi puoi vincerla, puoi non vincerla, se segna il rigore, se lo sbaglia, insomma farei forse meno battute da parte di Insigne sulle finali della Juve. Cioè io dico sempre massimo rispetto, ha detto bene Pierre, per un rigore sbagliato, e massimo rispetto perché è arrivato alle finali di Champions i suoi colleghi che le hanno perse con delle squadre immense. Quindi là forse tra colleghi queste battutine
tu lo sai Massimo come la penso, forse perché non ho coinvolgimenti, capisco perfettamente la goduria del gufatore, di chi gufa un calcio di rigore o di chi gufa una finale di Champions League, però io credo che in generale c'è modo e modo, ci sono comunque vittorie e sconfitte ancora ogni anno. Ritirano fuori il mio tweet dopo Barcellona-Juve, ma io quel tweet lo rivendico perché quella volta lì la Juve giocò una partita veramente a testa alta contro il Barcellona, l'altro giorno contro l'Inter non ha giocato una partita a testa alta. Tra perdere l'altro giorno contro l'Inter, dominati dai nerazzurri, e perdere la finale di Berlino, per me, da persona di sport non praticato, ahimè, ma commentato tantissimo, fa tutta la differenza del mondo, e la cultura sportiva è questa, perché poi le finali e le partite vengono decise da piccoli episodi. Ieri è stata una partita complessivamente alla pari, sì. La notizia vera è che la Juve comunque ha reagito, e sono d'accordo con Massimo, penso Massimo ieri abbia goduto molto, più che magari in altre supercoppe, perché ieri era tutt'altro che scontato, no? Ieri è stata una piccola rivoluzione. Poi secondo me per essere competitivi in campionato serve un'altra caratteristica, un'altra categoria, che è quella della costanza di rendimento, il campionato se lo vinci su quello, ed è molto difficile secondo me onestamente per la Juve, ma insomma deve cominciare a diventare concreta e a non sbagliare più, a non pareggiare a Benevento, a Crotone, a limitare quelle imperfezioni.
Perché tattica e cazzimma sono tornati dalle parti di Livorno. Adesso la mia battuta su Chiellini è che io credo che sia d'accordo con me Massimo, la Juve di ieri era molto allegriana, era una Juve che cazzuta, poi adesso fuori dagli scherzi, ieri secondo me vince la Juve perché ha uno dei portieri più forti del mondo, Szczęsny, che fa due miracoli, io devo dirlo da avversario, sono ammirato, sono due parate stupende, perché ha Chiellini che nonostante i 36 anni è un leader che si fa tre partite in una settimana, e ieri si sente il peso di un giocatore di carattere, intelligente, leader, cosa che manca al Napoli, e Ronaldo perché fuori dagli scherzi, diciamo che quell'assist involontario di Bakayoko manda fuori tempo tutti tranne lui, e questo
sì, c'è da dire
tutto.
Boris, però posso dirti, è vero tutto quello che dici, è vero, però io trovo che per il Napoli sia stata una clamorosa occasione perduta, perché è arrivata una Juventus con la testa appoggiata sul ceppo, tu giochi con un po' più di cazzimma, per usare il tuo termine che è perfetto, in maniera un po' più aggressiva, provi a picchiare sulle sue ferite, a metterle in difficoltà, e magari va in un modo diverso, perché non condivido più di tanto le carezze di Gattuso, abbiamo fatto tutto il possibile contro il Juventus, secondo me no.
Però ti dico, io sport ne ho fatto, diciamo, a livello agonistico, poi non sono diventato un grande professionista, e io ieri, è vero che sulla carta il Napoli sarebbe dovuto entrare a sprombattuto e probabilmente mettere all'angolo la Juventus, però ieri la Juventus pressava sulla tre quarti del Napoli e anche quando il Napoli ci ha provato non ci è riuscito, tanto è lì sono fondamentali i giocatori. Chi è riuscito a fare qualcosa? Demme, che è un giocatore che ha un carattere superiore, che addirittura si è messo a fare un assist che non fa parte dei suoi piedi, e Mertens che entra zoppo e con l'unica mezza palla che ha riesce a inventarsi un rigore, perché riesce a capire da campione, da uomo di strategia, da intelligenza superiore, che deve mettere la caviglia, peraltro infortunata, lì per cercare di arrivare al pareggio. E il problema è quello, cioè che poi le squadre sono fatte di giocatori, e quando io faccio la battuta su Chiellini dico semplicemente che la Juve ha dei grandi campioni, non ha bisogno di maestri, non ha bisogno di grande gioco, non ha bisogno, è quello che aveva capito Allegri, è quello con cui Allegri prendeva in giro Sarri costantemente. La Juve è quello, ieri la Juve è tornata a se stessa e il Napoli sì, ha avuto troppa differenza, ma se voi andate a vedere i primi 30 minuti, 40 minuti della partita, sfido io con i giocatori che aveva il Napoli a uscire da quel pressing assistiante. Non è un caso che Pirlo, la prima cosa che ha detto, sì abbiamo giocato male ma abbiamo pressato, sì, che è una cosa da provinciale. Ma
è quello che serviva, è quello che serviva dopo la partita di Milano. Infatti chiedo a Massimo se secondo lui la annuttata è passata.
No, perché Piero ha detto una cosa sacrosanta: senza costanza, senza continuità, se la Juve non comincia a vincere 3, 4, 5 partite di fila ogni tanto, anche poi avendo magari un passo falso, ma ne vinci 5, 4, cioè così non va bene ovviamente per il campionato. La Juve ha vinto i campionati scorsi non solo battendo negli scontri diretti e non tanto, perché a volte ha perso col Napoli, ha perso con l'Inter, ha perso con altre squadre, con la Roma, e il fatto è che vinceva sempre quelle che doveva vincere, e quest'anno non è così. E quindi io ripeto, domenica c'è Juve-Bologna, è un altro test, quest'anno la Juve di Pirlo che non ha fatto precampionato, io questo è il grande alibi che do a un nuovo allenatore arrivato da poco, e uno non ha fatto precampionato ed è il campionato più assurdo del mondo, dove il Napoli si trova senza Osimhen, la Juve ripesca Cuadrado a 6 ore alla partita, mancano altri, De Ligt non lo vediamo, l'abbiamo visto per un mese su 4, cioè è un campionato stranissimo, e per questo degli alibi che darò sempre a Pirlo, comunque vada questa stagione. Ti ho detto, io domenica non ho visto la Juventus, e quella è responsabilità anche dell'allenatore, e ieri ho visto una squadra giusta. Secondo me Boris ha ragione nel dire che la Juve deve anche, tra l'altro, avere l'umiltà di ripartire senza cercare questo gioco straordinario e basta, però ha detto anche un'altra cosa che condivido, quando dice che ieri però la Juve ha pressato alto, cioè ha avuto secondo me invece delle idee. Ripeto, contro il Napoli non ci si può aspettare di fare 12 occasioni da gol. La Juve ne ha una con Bernardeschi all'inizio quando entra, una con Ronaldo che anticipa Ospina, fa due gol, capita qualcos'altro, ragazzi, molto di più con Napoli che gioca una partita intensa, io non posso chiederlo alla Juventus, quindi secondo me ieri non è passata l'ottata, ma è un trofeo in bacheca molto importante.
Sì.
Molto importante, molto importante.
Per la stagione.
Vediamo poi adesso la quotidianità del campionato, appunto, quello secondo me è fondamentale. Vediamo già di Juve Bologna, già che tipo di passo ci sarà contro il Bologna, se la Juve riuscirà a vincere una partita in maniera tranquilla, non sono state tante.
Non ti sembra comunque una Juventus, Pierluigi, che fa sempre un po' fatica ad andare verticale? Cioè, è chiaro che il centrocampo dei Posapiano, Ramsey e Rabiot così non se lo può permettere, ha bisogno dell'energia di McKennie, ha bisogno dell'energia di Cuadrado, e questo è indiscutibile. Però
la Juve di Pirlo ha trovato quello che la Juve di Conte trovò nel Napoli Juventus 3-3 quando Conte cambiò ruolo. Ieri Pirlo, anche per motivazioni, infortuni e via dicendo, ha trovato il centrocampo da cui non si deve staccare. Per me, se mantiene McKennie, Arthur e Betancourt, recupera come ha fatto tutte le altre volte negli scorsi anni.
Sono d'accordo.
E se mantiene quel tipo di modulo, però insomma la e Pirlo, Conte scoprì di non essere il maestro del calcio spettacolo, ma di essere un ottimo italianista. Se Pirlo dà più ascolto a Chiellini, è fatta pure quest'anno.
Pierluigi, invece, il Napoli ha deluso anche te o solo me?
Beh, il Napoli ha deluso, nel senso che chi perde una partita complessivamente equilibrata come quella di ieri è deluso e delude, cioè non è un dettaglio segnare un rigore o sbagliare un rigore, non è un dettaglio fare o non fare una deviazione che manda in porta l'attaccante avversario, non è un dettaglio farsi trovare pronto di fronte a quella deviazione e metterla dentro. Quindi poi alla fine questi sono tutti motivi di delusione, e poi c'era il
punto interrogativo sulla Juve. Io mi ricordo quello che ho detto già lunedì dopo la partita contro l'Inter. Bisognava, secondo me c'erano due aspetti, due reazioni da capire. La prima era la reazione mentale. La reazione mentale la Juve ce l'ha avuta, cioè ieri è tornata in campo con una mentalità, con uno spirito, con un orgoglio che a Milano non si era visto. Poi la seconda partita, che è quella che riguarda il campionato, è una partita più difficile secondo me, perché passa attraverso una continuità di rendimento e una facilità di soluzione di gioco che la Juve non sempre ha trovato fino a questo momento. Allora, tu dici che qualche volta ha fatto fatica, è vero, per me non è ancora la Juve dell'anno scorso, l'anno scorso neanche tanto, cioè non è la Juve degli anni migliori quella di questa stagione, nemmeno quella di ieri contro il Napoli, però è tornata mentalmente presente a se stessa e questo è già un primissimo passo e lo scopriremo solo vivendo, però è chiaro che il tempo c'è. L'ho detto dopo Inter-Juve, figurati se non lo dico oggi dopo aver visto ieri intanto la vittoria in Supercoppa, però ci sono anche delle avversarie molto interessanti che stanno correndo a un ritmo molto alto,
certo.
Insomma i bonus per la Juve sono finiti, questo non c'è dubbio,
certo. No, ma io credo che, guarda, la giro a Massimo Zampini,
il campionato ovviamente dico,
sì, sono appunto per il campionato, io la giro questa provocazione a Massimo Zampini. Secondo me la partita di ieri sera è piaciuta molto alle squadre milanesi.
Lo so, è questo. Io devo dire la verità, non ho visto neanche così brutta come ha detto Boris. Io ho visto una partita tra due squadre tese, una partita tirata. Non credo siano facilissime da battere. Poi, se Juve e Napoli sono comunque così attente, concentrate, non ci aspetta lo spettacolo, devo dire, in partite di questo genere. Quindi, secondo me, le milanesi che stanno facendo un ottimo percorso in campionato, il Milan gioca sull'entusiasmo, l'Inter fa solo quello. Poi ricordiamoci anche questo, che se uno esce dalle coppe a dicembre, poi certo sei più fresco dopo, però c'è un obiettivo in meno. Quindi, insomma, non lo so.
Ma Pirlo ha corretto, ti è piaciuto di più comunque Pirlo ieri sera per come ha disegnato la squadra rispetto a, ovviamente, quello di Milano non ci voleva niente, però quantomeno forse a partire di ieri sera è stata la sottolineatura di, al netto dell'assenza di Cuadrado, che là non c'era, e qui sì, la sottolineatura di alcune cose che non avevano convinto, no? Nella...
Guarda, ti dico una cosa, io divido per ora in due circa questa esperienza di Pirlo, poi vedremo a fine anno. I primi 2-3 mesi sono una lotteria totale, cioè ogni partita non avevamo idea di cosa ci avremmo tradito. Gli ultimi due è un po' diverso, cioè non sempre è brillante, l'avete vista col Sassuolo, col Milan, tante partite così, però io l'ho vista, Inter a parte ovviamente, che diventa il dramma di questo periodo, ho visto una squadra molto continua, cioè che invece ha perso contro la Fiorentina per una giornata strana, comunque una partita particolare, sotto dopo 30 secondi e poi con rosso dopo 10 minuti e tutto il resto. Però per il resto i risultati si è rimessa un po' in carreggiata, anche in classifica, ha vinto tante partite, ha vinto a Milano. È il vero, secondo me, buco nero è l'Inter, la partita con l'Inter è ingiustificabile. Credo che la fortuna, bravura di potersi giocare un trofeo tre giorni dopo e vincere e reagire così, credo che possa essere una bella reazione. Ti dico una cosa, scusami Carlo, a proposito delle prese in giro tra noi, Boris, certo i complimenti una volta al di là di Boris a me potrebbe pure farli, il Napoli, cioè io ho visto il tweet della Juve dopo la Coppa Italia persa, mamma mia, ci fosse una volta che arrivano i complimenti dell'altro per distendere un po' il clima, per niente, non arrivano mai dalle rivali della Juve, poco male, ce ne faremo una ragione.
Beh,
cerco di attaccarsi al social, poi devo dire adesso senza, diciamo che la gestione social del Napoli non è la cosa migliore della società partenopea. Se vuoi adesso faccio un tweet io, se la cosa proprio ti rende inconsolabile, Massimo.
Fallo un tweet perché fa sempre onore e farebbe onore al contrario a Zampini farlo. Cioè, no, secondo me ci sono.
Ci... sull'Inter, quando l'Inter ci ha battuto, ho scritto l'Inter c'è l'infinito, c'è una sola
parte. Ci sono elementi, direi, quasi di garbo istituzionale che secondo me, insomma, un significato ce l'hanno, no? Cioè un conto secondo me è fra i tifosi, lo sfottò. Un conto secondo me è il calcio italiano, che se non la vogliamo mettere sul piano dei sentimenti, perché non tutti ovviamente si stanno simpatici nella vita, però almeno dal punto di vista degli interessi, mettiamolo proprio piegamente sul piano degli interessi, sono mai come in questo momento, devono essere tutti alleati.
Se vogliamo affrontarla seriamente, cioè se pretendere il garbo sui social quando poi quel garbo Non c'è mai parlo delle società, nei fatti non c'è mai, c'è Agnelli che dice la Juventus rispetta le regole, poi scopriamo che ha violato il protocollo, che
ha violato il protocollo per la multa di 4.000 euro di quello là che ha fatto,
no, la nostra l'hanno archiviata, cioè voglio dire, parliamo di una squadra che contatta un giocatore, fa manovre di disturbo di mercato, cioè sui fatti. Allora, se vogliamo il fair play, prendiamolo sempre. Poi, detto, mi chiedi a me se sono il social media manager del Napoli, faccio i complimenti alla Juve tutta la vita, però ricordiamoci pure che nella finale di Coppa Italia, prima che si giochi, è De Laurentiis a proporre Agnelli di premiare insieme. Quindi voglio dire,
che va bene, che va bene.
Attaccarsi al tweet
non è attaccarsi al tweet. Guarda, che scusami Boris, mi sembra che attaccarti sia te che hai pescato una multa segnalata da Zigliani e qualche altro così di 3.000 euro di protocollo, e mi dice per questo la Juventus sarebbe una società che viola le regole del protocollo e del calcio italiano. Quando si perde la finale di Champions League, la Juve fa complimenti a Barcellona e il Barcellona dice brava la Juve che ha fatto una grande partita. La Juve perde la Coppa Italia con Napoli, la Juve fa complimenti al Napoli. Questo, non, le tue valutazioni sulla Juve che tratta i giocatori o viola o non ti piace eticamente per qualche tuo motivo, le risparmierei, perché ognuno può avere dei motivi per non apprezzare molto.
A me sembra onestamente che la Juventus sia molto attenta, ma come sempre nella vita, alle questioni di stile quando si tratta di apparenza, e molto meno quando si tratta di sostanza. Però va bene, il tweet andava fatto, e anzi ti dico di più, io sono una delle persone che ha più apprezzato il tweet per esempio della Juventus quando è morto Diego Armando Maradona. Avete un social media manager meraviglioso, complimenti.
Ragazzi,
è tutto meraviglioso.
Ricordiamo quel tweet perché sono d'accordissimo.
Sì, ma certo, questa è di garbo istituzionale, sono d'accordo.
Una sorta di tweet muto con l'immagine con i pochi secondi della posizione di Maradona contro la Juve, in uno dei gol più iconici di Maradona a Napoli, bellissimo, con Pecci lì vicino che gli dice la palla non può passare, invece passa. No, io adesso è chiaro che poi vedi basta intrigare, cioè basta lasciarli liberi e riparte il bar. Io credo in generale, in assoluto, per qualsiasi squadra che quando ci sono delle dimostrazioni anche plastiche, quando si dà l'esempio anche in questi aspetti, se vuoi, di stile da una parte e dall'altra, giallorossi, biancocelesti, azzurri, nerazzurri, bianconeri, quello che ti pare, è sempre un po'
sì, che poi magari qualche volta ai tifosi non piace, perché quante volte abbiamo sentito tifosi, abbiamo visto tifosi storcere il naso perché la tua squadra fa i complimenti a quelle, ecco, loro hanno certamente torto. Garbo istituzionale è al di là della demagogia che si può fare, è qualcosa di apprezzabile. Io ringrazio Boris e Massimo, è sempre un grande piacere parlare con loro, specialmente dopo sere come quella di ieri. Borsa, poi Silvio da Napoli, altri ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde.
La Juve vi ha fatto molto male al fegato, non va mai bene niente, manco quando vince.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Scudetto compreso, tutto aperto?
Sì, io penso che sì. Il Milan e l'Inter sono molto forti, però falta molto, però io penso che è possibile.
La verità è che si possono fare tante analisi, ma Cuadrado è un giocatore determinante. La sua assenza in tempi allegriani ci è costata una Coppa Campioni.
Nella partita con l'Inter la Juve non ha vinto neanche un contrasto, o comunque ne ha vinti pochissimi. Contro il Napoli, che è stata una partita molto tirata, con poche occasioni da una parte e dall'altra, tutte le seconde palle, tutti i contrasti li vinceva sempre o quasi sempre una squadra sola, che è quella che poi alla fine ha vinto.
Quanto dice il nostro whatsappatore secondo, 349-238-6666, è estremamente condivisibile, però questo torna a merito dell'Inter e forse non tanto del Napoli di ieri sera. Silvio, buongiorno, grazie dell'attesa.
Sì, chiamo da Porano, in provincia di Terni.
Sì.
Sono tifoso del Napoli, ma mi ritengo soprattutto sportivo.
Sì.
A 70 anni ho capito che è bene guardare di qua e di là, e ho due cose da dire, sarò breve.
Dica.
La partita non mi è piaciuta. Il Napoli mi fa venire il patemi d'animo, perché quei passaggi in aria preferisco il gioco verticale.
Uh-huh.
O manca qualcuno come quando c'era Sarri con più tecnica. Comunque va bene così.
Uh-huh.
Due cose. Il rigore non c'era. Perché un calciatore che tira la palla e guarda in avanti, gli arriva un altro da dietro e gli dà un calcio, ma è di successo con Koulibaly, che ha fatto la stessa cosa.
Uh-huh.
E poi un'osservazione: ma non le sembra strano che un portiere cambia le scarpe? Questo le dimostra che sono sportivo,
guardi, non sul portiere cambia le scarpe non avrei la più pallida idea. Chiedo la consulenza di Pierluigi.
Non saprei. Se cambia le scarpe.
Rigore?
Rigore c'è. Per me rigore c'è, è un anche rigore ovviamente. È un rigore dovuto a una leggerezza, a un'ingenuità, a una furbizia di Mertens, alla rapidità di Mertens di mettersi in anticipo, però insomma è una situazione abbastanza comune ultimamente.
Bravo, esatto, è una nuova moda.
È successa una cosa molto simile, cioè, sì. Chiaramente non è un intervento volontario, non è un intervento per far male, ci mancherebbe altro, è un intervento di pura irruenza nel tentativo di calciare il pallone. Ma si viene anticipati, quindi insomma,
ne abbiamo visti un po' di rigori così di recente. Ha ragione l'ascoltatore a sottolineare quello di Koulibaly di Barcellona, molto simile, però di rigori così, di furbizia d'attaccante che mette il piede davanti quando il difensore sta per calciare, di recente ne abbiamo visti un po'. Approfondiremo l'argomento con la domenica in Var Anatomy. Nello Latina, buongiorno.
Sì, eccomi, buongiorno
Marelli.
Allora, praticamente io volevo fare questa considerazione. Credo che sicuramente la Juve, onore alla Juve, però secondo me la partita era più giusta un pareggio, ma ha vinto perché ha dei campioni che purtroppo il Napoli non ha, e perché purtroppo Gattuso ancora non ha capito che con Bakayoko in campo insieme a Petagna gioca in 9 uomini. È da tanto tempo che non capisce questa cosa. Non mi puoi lasciare fuori un Mertens, anche se parzialmente infortunato, e un l'ex interista, come si chiama, l'altro attaccante insomma del Napoli, con lasciando in campo un Bakayoko e un Petagna che non servono a nulla. Bakayoko non ha una visione di gioco, non fa un passaggio buono, non fa nulla. Il povero Insigne una partita ne fa buona e 10 campa di rendita, perché e inoltre sarebbe anche il momento che Giunto li facesse le valigie, perché non riesce a fare un cacchio di acquisto come si deve, a differenza di quelli che fa la Juve. Ecco, queste sono le mie considerazioni.
Un po' di rabbia, un po' di rancore dopo la sconfitta.
Non è tutto così, non è che tutto il mercato della Juve sia stato perfetto, tutt'altro insomma.
E non è quello del Napoli abbia fatto proprio così schifo.
Ci sono mille discussioni su tanti giocatori, su Rabiot, su Ramsey, su Bernardeschi qualche anno fa, anche su Chiesa ci sono state discussioni, anche se sicuramente è una fase positiva, su Rabiot, l'ho detto, sullo stesso Arthur che adesso a giocare, insomma, chi nella vita chi non sbaglia.
Comunque anche su Bakayoko, Pier, secondo me il Napoli ha fatto un buon, al di là di insomma di ieri ha giocato male, ha fatto errori eccetera, però il miglior Napoli l'abbiamo visto con Bakayoko, e mettiamo Demme, due centrocampisti che liberano la fantasia davanti. Quindi poi se Mertens non ha 90 minuti, questo lo sa Gattuso, mica noi.
Sì, cioè, Bakayoko non è un giocatore di quelli che ti cambia la squadra, però è un giocatore, un fedelissimo di Gattuso, un giocatore di sostanza nel mezzo. Ieri ha commesso l'errore che ha cambiato la partita, cioè non è che c'è molto da
aggiungere.
Insomma, diciamo che quando arrivi a giocare una finale, soprattutto una finale equilibrata, perché quella di ieri era comunque una finale equilibrata dal punto di vista della prestazione, la differenza la fanno i piccoli dettagli, e qui, certo, quell'episodio lì è stato decisivo, quindi c'è poco da fare. Insomma, la cifra tecnica del giocatore la conosciamo, un giocatore utile, prezioso, non è un giocatore perché... che cambia la squadra.
No, però ti dà, se vuoi giocare con Lozano, Mertens, Zielinski, con la fanteria davanti, io credo che un po' di equilibrio serve, perché Bakayoko è in grado di darlo, secondo me. Marino, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Salve. Io sono tifoso interista e a malincuore devo dire che comunque la Juve vista nella partita con l'Inter non è la vera Juve. Io ho visto una partita diversa da tutti gli altri derby d'Italia, che sono stati caratterizzati da dopo Calciopoli da un odio profondo da parte degli juventini nei confronti dell'Inter, quindi la partita era sempre stata vista come un motivo per vendicarsi di quello che era successo. L'altra sera invece gli abbracci di Conte, i baci di Vidal, probabilmente negli spogliatoi qualche carezza di Marotta hanno addolcito questa situazione. Sono entrati come fosse una partita normale e hanno perso. Però è qualche settimana che vedo la Juve in crescita. Secondo me sarà dura quest'anno.
Io sullo zucchero degli spogliatoi ci credo fino a un certo punto molto relativo. Pierluigi, per chiudere.
Sì, io non penso che il bacio allo scudetto di Vidal, insomma, avrà baciato lo scudetto, per me non ha baciato lo scudetto, per me ha abbracciato Chiellini, che è un amico
anche
suo,
per me.
E non è che abbia, e comunque sia, ribadisco, chi se ne frega dal punto di vista dell'Inter se bacia lo scudetto della Juve, posso dire non sia elegante e non faccia felici i tifosi, ma poi se in campo tira fuori una partita del genere contro la Juve, credo che sia veramente al di sopra di qualsiasi
la risposta,
no?
Migliore che puoi dare.
Appunto, quindi questo, insomma, io penso che però la continuità, lo dicevo l'altro giorno, lo ribadisco oggi, la continuità, sai che secondo me è un altro sport rispetto alla prestazione singola nella partita, certo, secca, è importante. Ieri la Juve ha dimostrato che nei momenti importanti c'è, però questo non basta. La Lazio, faccio il primo esempio che viene in mente, quest'anno nelle partite importanti è stata quasi sempre perfetta, eppure è a meno 12 in classifica.
Sì.
E quindi sono
mai come quest'anno, quando sono così tante le contendenti, devi correre alla stessa velocità tutte le domeniche. Ciao Pier, ci aggiorniamo domani.
No.
Noi ci fermiamo per il traffico e poi abbiamo un super collegamento con gli Stati Uniti.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, aggiorniamo domani la seduta sul dopo Juventus-Napoli, sulla giornata di campionato che verrà. Perché? Perché adesso io voglio chiedervi una cosa: quante volte vi capita di parlare con un pilota che sta per salire in macchina per correre una leggenda? Lo dico io, ora e qui, perché Roberto Lacorte, che saluto, è a Daytona. Ciao Roberto.
Ciao Carlo.
Ciao.
Sì, sono appena svegliato e pronto per andare in pista.
Sì, ti ringrazio anche per il fuso orario e anche perché hai davanti una leggenda che è la 24 ore di Daytona e che corri per la prima volta, giusto? Team Cetilar, sì, naturalmente, tra l'altro, poi ne parliamo, ultima avventura della macchina che state guidando adesso in LMP2. Cosa provi?
Sì,
visto
sì,
che tu sei molto bravo a descrivere emozioni e sensazioni, quella di adesso qual è, a parte il sonno?
Beh, quella di adesso, guarda, ho incontrato i tecnici dall'Ara che sono felici di seguirci su questa pista e mi hanno detto sia contento di scoprire questa nuova parte del mondo e del motorsport, perché è tutto diverso qua. Il motorsport negli Stati Uniti è compreso, seguito, percepito in un modo completamente diverso dall'Europa, ha delle caratteristiche tutte sue, quindi per un pilota che solitamente sì, abbiamo corso in tutto il mondo, però non abbiamo corso una tipica corsa americana con tutto quello che ne consegue, con anche delle piccole particolarità che differiscono. E poi la 24 ore su un circuito ovale, semiovale, perché abbiamo una gran parte di percorrenza sui banking, sulle curve inclinate dell'ovale di Daytona, e poi una parte che si chiama l'infield, che sono quattro curve all'interno dell'ovale, che quindi la rende un po' più varia rispetto all'ovale. Quindi c'è tutto. Nella 24 ore 50 macchine, ci sarà un gran traffico, quindi dobbiamo essere rapidi ma anche molto attenti nel gestire il traffico. È l'ultima gara della 47, no, perché ci porteremo dietro il numero 47 anche nella prossima avventura, ma è l'ultima gara della Dallara.
Sì, l'ultima gara con questa macchina con cui avete chiuso quattro Le Mans, correggimi se sbaglio, sì. E chiudere la Le Mans, tra l'altro l'ultima con eccellente piazzamento, chiudere la Le Mans non è cosa di tutti i giorni, nemmeno di tutti gli anni, e che avete portato in giro per quattro edizioni del campionato. Ma l'ambiente com'è? Immagino, insomma, spiace che andare lì per te la prima volta e non trovare la Daytona abituale, che è una cosa pazzesca, una festa gigantesca.
Beh, purtroppo subiamo, giustamente, per motivi di emergenza sanitaria, le conseguenze della pandemia, e quindi dobbiamo rispettare tutte le norme, però nonostante tutto c'è questa resilienza nel motorsport che ha dato grande prova di forza. Quindi abbiamo portato ai tifosi, agli appassionati lo stesso, in questo modo, le emozioni, e questa è una gran cosa. Certo, rinunciamo, per noi piloti è difficile rinunciare al pubblico, specialmente qua negli Stati Uniti, che il pubblico si fa sentire in maniera molto 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 calda. E poi per questi appuntamenti, che sono appuntamenti mitici, sicuramente sarebbe stato diverso. Però cioè, si sente il fatto che i nostri tifosi sono veramente felici di avere questi squarci, no? di sport, così, anche se insomma, non partecipando direttamente, ma li portiamo in casa attraverso tutte le certo. modi di arrivare, social, radio, televisione, tutto quello che è possibile.
Certo. Certo, senti, la Daytona la conosciamo, l'abbiamo conosciuta appunto noi spettatori attraverso la televisione, i media, nel corso di moltissimi anni. È una corsa che è storica dello sport mondiale. L'abbiamo conosciuta attraverso i film, no? Mi viene in mente Le Mans di un paio d'anni fa, film peraltro bellissimo che vi consiglio. Ecco, cosa hai trovato di cinematografico lì? Perché, per dirti, io la prima volta che sono andato a New York ho detto, ma questa città, questo posto l'ho già visto, col fumo che esce dai tombini, quanti film ho visto qui? Abbiamo visto anche un sacco di film sulla Daytona. Hai avuto questo slot di déjà vu?
Sì, è tutto grande, è tutto a dimensioni completamente differenti rispetto agli altri circuiti. Il circuito è mostruoso da quanto è imponente nelle gradinate, e poi la cosa bella è che si vede tutto da un posto qualsiasi, su un qualsiasi punto delle gradinate si vede tutto il circuito. Ci sono anche modi differenti di gestire la gara, non ci sono i box, ci sono i muretti, c'è il muretto, quindi ci si accosta al muretto dove i meccanici saltano il muretto e aggrediscono la macchina nel fare il full service, e quindi non c'è non ci sono quelle automatismi o quelle abitudini ricorrenti nelle altre piste. Quindi gli Stati Uniti sono cose tutte originali, differenti. Ad esempio, una cosa differente che su noi piloti incide abbastanza è vietato riscaldare le gomme o termocoperte o scaldoni, quindi quando ci fanno il cambio gomma noi usciamo a gomma completamente fredda. non è una cosa di poco conto, perché poi su questa pista qua a più di 3 ore, quindi dobbiamo rilassarci e introdurre la macchina in circuito una volta, cosa che fino adesso con la Dallara non abbiamo fatto, ad esempio. Quindi dobbiamo allenarci in questi giorni qua per poter portare in modo corretto, in temperatura, certo, in sicurezza la macchina. Questa è una caratteristica americana, proprio loro sono molto semplici. Ecco, il motorsport americano è basato sulla semplicità, sì, dove ovviamente vengono esaltate le capacità della guida.
E certo, dove viene esaltato il pilota, che il pilota cowboy. Senti, ti sei allenato per la Daytona, io lo so, con i superjet a vela, perché con te l'ultima volta abbiamo parlato di Copa America e torneremo a farlo. Poi ti chiedo anche una battuta finale su quello squarcio di America Magic, che ha fatto il 30 volte il giro del mondo, ha colpito un po' tutti. Ti sei allenato con i superjet a vela?
Sì, stiamo portando avanti un programma esaltante. Devo dire che più avanti andiamo con i miei ragazzi di Flying Nica, sia nell'allenamento sul 69F, che è un circuito, è un Grand Prix molto importante, perché è il primo Grand Prix di barche volanti che noi lo scorso anno abbiamo vinto, la prima edizione è stata vinta da Flying Nica, e stiamo lavorando su queste barche per poter imparare bene a volare sull'acqua, perché in arrivo un 60 piedi per andare a rompere tutte, cioè l'obiettivo nostro è andare a rompere tutti i record nelle varie tratte delle regate d'altura, e quindi è la prima volta che una barca volante tipo Coppa America, da vedere è uguale a un Coppa America, però ha delle caratteristiche in termini di foil, di manovre differenti per poter affrontare il mare aperto, e quindi per poter arrivare lì bisogna lavorare a lungo sia sulla preparazione dei ragazzi dell'equipaggio per volare a 40 nodi, e poi anche affascinante tutta la fase progettuale insieme al team progettuale che comprende tantissimi ingegneri e architetti della Coppa America coordinati da Mark Mills, e stiamo arrivando insomma a delle soluzioni. Anche ieri sono arrivate aggiornamenti sulla fase progettuale, è molto vincente perché andiamo a rompere alcuni schemi e a trovare e a cercare altre frontiere che tecnicamente piano piano vengono affrontate e superate in modo consapevole. E quindi...
Sì, so che sei molto eccitato da questa nuova avventura, però adesso, amico mio, concentrati perché devi correre a Daytona.
Eh sì, ora
mi raccomando. Ciao Roberto, in bocca al lupo a voi.
Carlo, ciao, grazie.
A prestissimo,
mille.
Roberto Lacorte. Chiudiamo questo appuntamento di tutti i convocati. Il prossimo è ovviamente domani alle 2, sempre con Claudio Schiettoni in redazione e Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy!
Saluti!